Saluti amici, siamo di nuovo con voi con un altro programma radiofonico di buone novelle, speranza e conforto per tutti. Questi programmi sono presentati dalla Don Bible Students Association, in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ecco a voi, Ernesto.
Grazie Giulio. Franco, sono pronto con una domanda.
Avanti pure, Ernesto.
Che cos'è il gran dono di Dio?
Mi hai fatto una domanda che per poterla rispondere ci vuole un po' di tempo.
Sai, non posso dimenticare le terribili condizioni nelle quali versano tanta gente in tutto il mondo a cagione delle guerre, specialmente quando penso a quanto povera gente mancano tutte le cose necessarie della vita.
Mi hai fatto ricordare una storia narrata da un celebre uomo, dove un povero tale, che aveva le tasche vuote, non era stato capace di ottenere l'elemosina da un ricco signore. Essendo mezzogiorno, egli si rivolse ad un suo compagno di miseria e sospirando disse: «Per certe persone è arrivata l'ora del pranzo, ma per me sono semplicemente le 12». E questa oggi è la situazione di molti popoli.
Sì, è proprio così. Non posso farne a meno di pensare a tutte queste condizioni calamitose, e con tutto il mio cuore vorrei che avessi il potere di eliminare dalla terra tutto il cordoglio, i peccati, le malattie, le guerre, e dare all'umanità ciò che il loro cuore desidera.
Ti è mai venuto in mente perché Dio non ha fatto queste cose?
Ti confesso che non ho avuto il coraggio di voler pensare ciò, per tema che avrei potuto perdere quel po' di fede che ho. Ci è stato insegnato che il Dio è onnipotente, sapiente, amoroso e giusto. Eppure vede quanto male e dolore esiste oggi sulla terra.
Ma non vuoi tu ammettere che se egli è un Dio di sapienza, potenza, giustizia e amore, che egli permette queste malvagie condizioni per qualche benefico scopo?
La mia fede non è forte abbastanza di rispondere direttamente alla domanda. Se Dio è amore, come egli può permettere l'esistenza di queste cose? Quando una debole creatura come me cambierebbe le cose al meglio se lo potrebbe? Ed eccomi, a malapena posso aver cura di me stesso, senza provare ad aiutare il mio prossimo. Oh, quanto ci penso, sento ribellarmi il cuore.
Hai mai pensato che forse Dio ha un piano che eliminerà tutte queste cose che ti disturbano tanto?
Un piano? Ma un piano significa qualche cosa proposta, ordinata innanzitempo. T'ho detto che non mi è rimasta molta fede, ma ne ho abbastanza da credere che se Dio veramente ha un piano, le cose non andrebbero a peggiore, ma piuttosto a migliore, no? Non credo che Dio ha un piano, perché tutte le cose sono fuori ordine.
Ernesto, hai mai tu fatto dei piani?
Certamente, spessamente faccio i piani affinché possa ottenere dei buoni risultati.
Tu fai i piani per avere dei buoni risultati, eppure credi tu che Dio non sa fare un piano in riguardo alla salvezza e alla liberazione del mondo dal peccato e dalla morte?
Sembra che sono in errore. Sembra più ragionevole che il Dio abbia un piano, benché se egli l'ha, esso deve essere ben nascosto e quindi ignoto agli uomini. Ma dimmi, dice la Sacra Bibbia qualche cosa su un divino piano per la salvezza del mondo?
Sì, nel terzo capitolo dell'Efasi, versetto 11, ci viene detto che il Dio ha un proponimento eterno, o piano delle età, concernente la salvezza del genere umano.
Un piano dell'età? Significa forse che ci vogliono dell'età per portare a compimento il piano di Dio?
Esattamente, e il Dio compie un lavoro speciale in ogni età.
Questa è una cosa nuova per me, che Dio ha un piano e che esso si adempisce progressivamente attraverso un numero di età. Adesso che ci penso, neppure noi proviamo di compiere le cose in una volta, ma facciamo i piani di fare certe cose ad un dato tempo per ottenerle migliori risultati.
Ed è esattamente così che opera il Signore. Noi siamo piccoli e facciamo i piani per i giorni. Dio è grande e fa i piani per le età.
Ma se la Bibbia parla d'un divino piano, cosa significa esso per noi?
Esso significa tutto per noi. Esso avrà cura di tutte le condizioni terrene. Daniele e molti altri profeti ci dicono che è il proposito di Dio di stabilire un regno di giustizia qui, sulla terra. E quando quel regno verrà, Dio aprirà le sue mani e soddisferà i giusti desideri d'ogni essere vivente sulla terra, per come lo è descritto nel Salmo 145.
Il regno di Dio sulla terra per soddisfare i desideri d'ogni essere vivente? Devo ammettere che tali parole contengono una grande allegrezza. Se solo può averse fede di credere in esse, di fronte alle presente condizioni. Ma come può questo essere adempito? E come mai il mondo si trova in queste deplorevoli condizioni?
Rispondo alla tua prima domanda. Come può un regno di giustizia essere stabilito sulla terra? La risposta trovasi nel medesimo versetto citato più sopra, che parla dell'eterno piano o proponimento di Dio. Qui lo leggo per te. Secondo il proponimento eterno, il quale Egli ha fatto in Cristo Gesù, nostro Signore. Come vedi, sarà per mezzo di Cristo Gesù che Dio compirà queste cose meravigliose.
Ma non vedo come. Gesù venne sulla terra più di 19 secoli fa. E il mondo è più peggio oggi che mai. Non possiamo apprendere i veri fatti.
Il mondo trovasi oggi in queste deplorevoli condizioni perché quasi 6.000 anni fa, nel giardino d'Eden, l'uomo disubbidì a Dio e cadde sotto l'influenza del diavolo. Prima che egli trasgredisse il comando divino, Adamo era perfetto. Ma dopo la sua disubbidienza, Dio pronunziò su di lui la condanna di morte. Ed allora egli divenne un uomo imperfetto. Morente. Come conseguenza, tutti i suoi discendenti hanno ereditato da lui le sue imperfette e morenti condizioni, e a cagione di questo il diavolo ha facilmente mantenuto sotto il suo controllo la gran maggioranza della posterità d'Adamo, da quel giorno fino ad oggi. Questa è la ragione perché vediamo tante tristi condizioni nel mondo.
Ma quando il Dio vide come l'umanità si era immersa nel peccato e nella morte, non poteva egli, come un Dio d'amore e di misericordia, annullare la sentenza di morte e liberare l'umanità dalla servitù di Satana? Perché permettere al mondo di andare in male in peggio, anno dopo anno, secolo dopo secolo, per quasi 6.000 anni prima che egli facesse qualche cosa?
Dio non poteva perdonare all'uomo senza violare la sua giustizia. Egli non solo è un Dio d'amore e di misericordia, ma altresì è un Dio di giustizia. La Sacra Scrittura ci insegna che la giustizia è la base del suo trono. Per conseguenza, egli non poteva liberare l'umanità dal peccato e dalla morte senza che la sua giustizia fosse soddisfatta.
Io non vedo in questo caso come ci ha da fare la giustizia. Piuttosto sono d'opinione che l'amore e la misericordia avrebbero dovuto operare per il beneficio dell'uomo molto tempo fa.
Adamo era un uomo perfetto, capace d'osservare la giusta legge di Dio. Ma egli peccò, e la condanna di morte fu imposta su di lui dalla divina giustizia, e così la morte è passata su tutti i figli d'Adamo. Ora, siccome fu la giustizia di Dio che condannò Adamo alla morte, è logico che se mai Adamo fosse liberato dalla morte, sarebbe stato necessario per un altro uomo perfetto d'andare a morte come sostituto per Adamo, prima che Adamo e la sua posterità potessero essere liberati. La legge di Dio è occhio per occhio, dente per dente, vita per vita. Un uomo perfetto aveva peccato. Essa, giustizia, richiedeva che solo un altro uomo perfetto poteva riscattarlo, salvarlo o liberarlo dal peccato e dalla morte.
Ma dove potrebbe si trovare un uomo perfetto? Non hai tu proprio adesso detto che tutti i figli di Adamo sono nati imperfetti? Quindi, niuno d'esse potrebbe essere sostituito per Adamo. La giustizia richiedeva qualche cosa che noi non potevamo offrire.
Ciò è perfettamente giusto, e qui è dove l'amore e la misericordia di Dio vengono al nostro aiuto. Quando non v'era nessun occhio di compassione né braccio di salvezza, il Dio diede il suo amato figliuolo, l'uomo Cristo Gesù, per essere il sostituto d'Adamo, a ciò che Adamo e tutta l'imperfetta umana famiglia potessero essere riscattati e liberati dalla morte. Quell'uomo Gesù che morì sulla croce fu esatto equivalente o prezzo corrispondente per Adamo.
Ma non fu Adamo creato un perfetto essere umano? E non fu Gesù più che quello, cioè parte Dio e parte uomo? Come quindi poteva essere egli essere l'esatto equivalente ad Adamo?
No, Ernesto, quando Gesù nacque dalla Vergine Maria, egli non era parte di Dio e parte uomo. Egli era interamente umano, ma perfetto, sano, innocente, immacolato e separato dai peccatori, perché Dio Geova era suo padre.
Ma non era Gesù un essere spirituale prima di venire sulla terra?
Sì. Egli era un glorioso essere spirituale, ma quando Dio, suo padre, propose che egli, Gesù, fosse venuto sulla terra per essere il liberatore dell'umanità, egli volontariamente spogliò se stesso di tutta la sua gloria celeste e umiliò se stesso al punto di nascere come un bambino umano. Egli non portò seco parte alcuna della sua natura spirituale, altrimenti non avrebbe potuto essere un prezzo corrispondente per padre Adamo, il quale perdette il diritto alla vita a cagione del peccato.
Sono veramente contento d'avere una soddisfacente risposta su questo. Non m'ero mai fatto capace perché fu necessario per Gesù di nascere da una donna. Così Gesù, come un perfetto essere umano, fu qualificato a divenire con la sua morte sulla croce il sostituto d'Adamo e liberarlo insieme alla sua posterità dal regno del peccato e della morte.
Esattamente. Ernesto, il tempo è un importante elemento nel divino programma e questa è la ragione perché lo stabilimento del regno di Cristo apparentemente è stato ritardato. La Chiesa di Cristo, cioè i membri del suo corpo mistico, ha dovuto prepararsi ed essere provato mediante diverse esperienze e tutte queste cose richiedono tempo. Come vedi, la Chiesa sarà associata con Gesù per portare la pace nel mondo. E Dio sta ancora permettendo al resto dell'umanità di imparare delle lezioni salutari mediante l'esperienza col male e col peccato, e così realizzare cosa significa disubbidire il Dio. Quando il tempo sarà giunto, allora si materializzerà il grande messaggio degli angeli dato ai pastori quando nacque Gesù, pace in terra e buona volontà verso gli uomini. La parola ora a Giulio.
Grazie, Franco. Amici ascoltatori, il libretto Il Dio alla Regione, pieno di speranza e conforto per tutti, contiene la verità in armonia con le Sacre Scritture. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno e stessa ora. Il Signore vi benedica.